La cardiologia è la branca della medicina che si occupa dello studio e del trattamento delle malattie che riguardano il cuore e il sistema circolatorio. Questa disciplina è essenziale per la diagnosi e il trattamento di una vasta gamma di patologie cardiovascolari, tra cui l'insufficienza cardiaca, l'infarto miocardico, le aritmie cardiache, l'ipertensione arteriosa e le malattie coronariche. La cardiologia si occupa anche della prevenzione delle malattie cardiovascolari attraverso l'adozione di uno stile di vita sano, la diagnosi precoce delle condizioni a rischio e l'uso di farmaci e procedure terapeutiche adeguate. Nella pratica clinica, la cardiologia prevede l'uso di una vasta gamma di strumenti diagnostici, tra cui l'elettrocardiogramma ECG, l'ecocardiogramma, la risonanza magnetica cardiaca RM, l'angiografia coronarica, la tomografia computerizzata, TC, e la scintigrafia miocardica. In sintesi, la cardiologia è una disciplina medica fondamentale per la diagnosi, il trattamento e la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Grazie a strumenti diagnostici avanzati e terapie innovative, i cardiologi possono offrire cure di elevata qualità ai pazienti che soffrono di queste patologie.
...12080 ritorna al poliambulatorio di Agordo, siamo in località Valcozzina, al poliambulatorio Agordino oggi per incontrare il cardiologo, il dottor Antonio Britta. Chi ci ascolta bellunese dice subito, bellunese di Ponte nelle Alpi.
Certamente sì.
Cardiologo, una laurea in cardiologia, immagino, come si arriva a diventare cardiologo, dottore?
Beh, ovviamente si comincia con la laurea in medicina, io mi sono laureato a Padova e poi bisogna fare una specialità in cardiologia appunto, cosa che io ho fatto a Trieste. Questo è l'iter normale, dopodiché la mia attività è stata sostanzialmente tutta all'ospedale di Belluno, tranne alcuni periodi di aumento di preparazione in alcune tecniche particolari. Io sono stato a Udine un certo periodo per l'applicazione di pacemaker e poi a Treviso nella parte di studio dell'emodinamica, cioè dello studio delle coronarie con coronarografia prima e poi con angioplastica coronarica. Il resto della mia attività è stata a Belluno, dove io ho fatto tutto un iter che andava dalla parte ambulatoriale. Poi sono stato responsabile dell'unità coronarica, responsabile della divisione di cardiologia e infine dell'emodinamica per la parte appunto coronarografia e angioplastiche coronariche.
Direi che ha visto senza ombra di dubbio cambiare l'ospedale San Martino di Belluno in tutti questi anni anche dal punto di vista della cardiologia.
Sicuramente il periodo in cui ho lavorato in ospedale è stato quello di maggior sviluppo della cardiologia, perché siamo passati da una situazione in cui sostanzialmente si faceva solo visite cardiologiche e la parte strumentale era inizialmente esclusivamente l'elettrocardiogramma. Poi è stato introdotto l'ecocardiogramma, che è stato un passaggio fondamentale nell'aumentare la capacità e la precisione di analisi delle malattie cardiache, e l'altro passo fondamentale è stata l'apertura dei reparti dell'unità coronarica. In particolare ricordo che l'apertura dell'unità coronarica, le unità coronariche hanno ridotto la mortalità di infarto miocardico dal 30% in fase precoronarica al 7-8% dopo l'apertura delle unità coronariche. Il passaggio ulteriore molto importante è stata quella del trattamento dell'infarto miocardico non più in maniera conservativa come avveniva in passato, cioè sostanzialmente osservando il paziente e poi con l'unità coronarica interrompendo le aritmie potenzialmente mortali. Il trattamento dell'infarto miocardico con fibrinolisi prima, cioè con infusione di sostanze che scioglievano il trombo che stava provocando l'infarto, e poi nelle ultime periodi della mia attività in ospedale con angioplastica coronarica, cioè con riapertura meccanica della coronaria ostruita, ha comportato un'ulteriore significativa riduzione della mortalità dell'infarto.
Che excursus, che pagina di storia. Dottor Antonio Britta, cardiologo, quando si deve fare il controllo cardiologico?
Il controllo cardiologico si fa sostanzialmente in 4 o 5 situazioni. La prima e più importante è quando insorgono disturbi che fanno sospettare che esista un problema cardiaco. I disturbi sono molti, ma ricordo i due principali. Uno è la cosiddetta dispnea da sforzo, cioè la mancanza di fiato durante attività che uno fino a poco tempo prima faceva senza alcun problema. Questo è un sintomo da tenere sempre in seria considerazione. Un altro sintomo importante è la cosiddetta angina, cioè il dolore toracico che insorge di solito da sforzo e poi eventualmente anche a riposo. E è un dolore che va distinto ovviamente, non sempre così facile, da una serie di altri disturbi che non hanno niente a che vedere con il cuore. L'angina tipica da sforzo è quella in cui il dolore è al centro del torace, qualche volta nella parte bassa, il cosiddetto mal di stomaco, e con irradiazioni che possono essere riguardare le braccia, il sinistro in particolare, qualche volta su fino al collo. Questi sono i sintomi principali delle patologie cardiache, sono quelli che devono essere più tenuti in considerazione, per i quali vale la pena di fare un controllo cardiologico celere.
Quando arriva il dolore al braccio è troppo tardi?
No, il troppo tardi è quando non si fa niente una volta che è insorto il dolore al braccio, al petto e al braccio, soprattutto dopo che il trattamento dell'infarto miocardico è diventato quello di riapertura della coronaria, è fondamentale che si arrivi in ospedale entro al massimo 90 minuti dall'inizio dei disturbi. Questo è il tempo fondamentale per poter limitare al massimo i danni che l'infarto miocardico provoca al cuore.
Il cuore va controllato ogni anno? C'è un check-up annuale, semestrale, mensile? Ci sono delle scadenze?
Questo dipende dalla situazione iniziale. Tra le altre motivi per cui vale la pena di fare un controllo al cuore è esattamente quello di un check-up. Il check-up indicativamente va fatto nelle donne dopo i 50 anni, nei maschi dopo i 40 anni. Queste sono le indicazioni diciamo più ragionevoli per un controllo iniziale del cuore. I controlli successivi dipendono dalla situazione. Se il check-up iniziale è assolutamente normale, non serve fare controlli troppo ravvicinati. Se invece il check-up iniziale ha evidenziato malattie di cuore più o meno importanti, la brevità o lunghezza del controllo successivo dipende dalla situazione che si trova. Ci sono situazioni in cui è sufficiente un controllo una volta all'anno, anche ogni due anni. Sto pensando per esempio a un'ipertensione arteriosa ben controllata dalla terapia. Ci sono altre situazioni in cui il primo esame evidenzia una alterazione importante del cuore, in cui il controllo può anche essere necessario farlo molto più brevemente, ad esempio in sei mesi, una volta all'anno.
Quali sono gli accertamenti che si possono, non so se il verbo è corretto, se è si devono piuttosto fare?
Sì, l'accertamento iniziale è senza dubbio la visita cardiologica, in cui il cardiologo raccoglie quella che noi chiamiamo anamnesi. L'anamnesi non è altro che la raccolta dettagliata della situazione del paziente, che riguarda sia le sue abitudini di vita, fumo, attività fisica, tipo di alimentazione, sia i suoi disturbi. L'anamnesi e la visita sono l'elemento fondamentale dell'attività del cardiologo e sono, direi, il primo passo e il più importante probabilmente. Adesso seguono una serie di esami strumentali che vanno dall'elettrocardiogramma all'ecocardiogramma al test da sforzo. Brevemente, l'elettrocardiogramma è la registrazione dell'attività elettrica del cuore, quindi la sua indicazione principale è quella di valutare il ritmo del cuore, la regolarità del ritmo, la frequenza cardiaca, la presenza di aritmie. Siccome l'elettrocardiogramma è un esame strumentale che è nato per primo e per molti anni era rimasto l'unico esame strumentale, l'elettrocardiogramma in realtà ha anche una serie di parametri che, sia pure indirettamente, danno dettagli anatomici. Vale a dire, con l'elettrocardiogramma si può dire se il cuore è ingrandito, se il cuore è ingrossato. Quindi alcuni dati, anche anatomici, si deducono dal solo elettrocardiogramma. Certo, una volta che è entrato in funzione l'ecocardiogramma, i dati anatomici, cioè meccanici del cuore, sono diventati di competenza di questo secondo esame, che vede esattamente le cavità cardiache, quindi le sue dimensioni, gli spessori delle pareti, il funzionamento delle valvole. La prova da sforzo ha come indicazione essenziale quella di valutare, sia pure in maniera indiretta, lo stato delle coronarie. Le coronarie sono i vasi cardiaci, i vasi arteriosi che portano sangue al cuore. Il cuore, essendo un muscolo, ha bisogno per funzionare di avere un adeguato apporto di sangue. Quando le coronarie sono ristrette, quindi esiste un restringimento importante, sotto sforzo le coronarie non riescono più a portare adeguatamente sangue e quindi ossigeno al muscolo. Il test a sforzo, che è pure un elettrocardiogramma, quindi un segnale elettrico, ha però delle modificazioni sotto sforzo che riflettono questa situazione di restringimento delle coronarie e quindi sarà il primo passo per valutare i sintomi di cui abbiamo parlato prima, in particolare dell'angina da sforzo, e poi diventeranno il primo gradino che indicherà se compiere gli ulteriori passaggi, cioè uno studio più preciso della situazione delle coronarie. Tutti questi esami sono a disposizione nel poliambulatorio Gordino in cui lavoro.
Siamo al poliambulatorio Gordino con il dottor Antonio Britta, cardiologo. Stiamo parlando di cardiologia. Abbiamo sentito quando fare un controllo, quali accertamenti, ma parliamo anche di prevenzione. Come si può mantenere una buona salute cardiaca?
La prevenzione è un elemento fondamentale della salute in generale e della salute del cuore in particolare. Prima ancora di pensare ad accertamenti, di pensare a terapie, è fondamentale cercare di evitare che il cuore si ammali. La prevenzione ha alcuni cardini fondamentali per quel che riguarda il cuore. Il primo sicuramente è evitare il fumo. Il fumo danneggia parecchi organi, ma in particolare danneggia i vasi sanguigni e in particolare per quel che riguarda il cuore le coronarie, cioè il fumo è un importante fattore di rischio per la malattia di coronarie, quindi evitare di fumare è il primo provvedimento da prendere. Un altro provvedimento importante di prevenzione è fare un'attività fisica regolare. Qualunque tipo di attività fisica va bene per quel che riguarda la prevenzione delle malattie cardiovascolari. C'è un'indicazione di massima che dice di camminare almeno 150 minuti la settimana, il che vuol dire, fate voi i conti, praticamente 30 minuti al giorno, e di farlo ad andatura abbastanza sostenuta. Questa è l'indicazione di massima per quel che riguarda l'attività fisica. Ma qualunque tipo di attività fisica va bene, purché sia un'attività fisica cosiddetta aerobica, cioè quella che mette in movimento i muscoli. Camminare, correre, bicicletta, nuoto, danza, ginnastica di tutti i tipi. Tutto questo va bene per il cuore. E infine ci vogliono sane abitudini alimentari, cioè bisogna cercare di mantenere un peso corporeo adeguato, quindi non ingrassare, combattere l'obesità, ed evitare, per quel che riguarda il cuore, in particolare i grassi saturi, cosiddetti, cioè i grassi animali. L'indicazione anche qui sono evitare le carni grasse, cioè evitare il grasso delle carni, evitare o ridurre l'uso di sostanze che abbiano elevati livelli di colesterolo e di grassi tipo uova, che possono essere mangiate ovviamente, ma non in maniera esagerata. Il latte intero va preso ovviamente, ma va preso anche quello in misura diciamo non abbondante. E queste sono le indicazioni soprattutto per quel che riguarda l'alimentazione. Direi calorie non eccessive e carni, in particolare carne grasse, con moderazione.
Ci sono anche dei rischi genetici per quanto riguarda le malattie cardiache?
Esistono alcuni rischi genetici per alcune forme particolari di malattie cardiache, per fortuna rare, che possono riguardare o il muscolo cardiaco o l'impianto elettrico del cuore. queste sono situazioni certamente a trasmissione genetica, ma ripeto, per fortuna molto molto rare. È più frequente invece quella che noi chiamiamo familiarità, vale a dire se i genitori sono stati entrambi ipertesi o se i genitori hanno avuto problemi di coronarie, infarto o simile, o patologia simile in età giovanile, giovanile vuol dire sotto i 50 anni, queste sono situazioni di familiarità a rischio, cioè chi ha questo tipo di familiarità con più probabilità, anche se non con certezza, può avere gli stessi problemi in età adulta.
Malattie cardiache e gravidanza.
Allora, dipende molto dalla malattia cardiaca. Quando parliamo di gravidanza e malattia cardiaca, sostanzialmente parliamo di malattie congenite, nel senso che di solito la gravidanza riguarda donne in età mediamente, diciamo tra i 20 e i 40 anni. È un'età in cui di solito le donne non hanno malattie cardiache acquisite ancora, mentre invece possono avere malattie cardiache congenite. E allora dipende dalla gravità della malattia di base e dal fatto che la malattia sia stata corretta, spesso chirurgicamente, oppure no. La maggior parte delle malattie cardiache permette la gravidanza, ma in alcune particolari situazioni la gravidanza è a rischio o addirittura controindicata.
Dottor Antonio Bridda, grazie per la chiarezza, grazie per i consigli.
Grazie a lei.